World Vibes, un viaggio nella rete alla scoperta di culture, territori, viaggi e molto altro ancora. Salve a tutti cari amici di World Vibes, siamo qua con il terzo appuntamento in vista dell'evento del 19 novembre Fuori Media, quindi l'accesso del mondo lavorativo mediatico ai giovani e specialmente, con accento speciale, ai giovani di seconda generazione. Adesso siamo qui con Fiona Ciacalli.
Ciao, buongiorno a tutti.
E stiamo per parlare più in particolare rispetto alle due precedenti puntate di quanto il mondo mediatico sia aperto per giovani di seconda generazione e quali sono le vie alternative che si possono trovare nel caso ci sia una chiusura più totale da parte dei media nei confronti di noi ragazzi. Perciò Fiona, comincio chiedendoti, ho visto il tuo profilo Instagram e ho notato che sei molto attiva nell'ambiente di internet. Immagino tu non abbia molte collaborazioni offline, almeno non ne ho viste, e a questo scopo volevo chiederti se hai percepito che il mondo mediatico fosse chiuso, il mondo mediatico offline intendo, fosse chiuso nei tuoi confronti ed è il motivo per cui hai iniziato a, diciamo, imprendere te stessa, o se l'hai fatto come scelta di partenza?
Allora, diciamo che io non ho mai pensato di fare questo lavoro in gioventù, cioè nel senso, mi è capitato tra le mani un po' perché me lo sono inventato, un po' perché è stato un processo, secondo me, contrario, nel senso che io non ho iniziato intenzionalmente, passami il termine. Quando ho iniziato a fare questo lavoro mi ero aperta un blog, come si faceva un po' di tempo fa, perché a me sarebbe piaciuto tantissimo scrivere di videogiochi, ma mi ero rivolta a delle redazioni online e mi sono ritrovata, diciamo così, la porta chiusa in faccia, perché non hai esperienza, non giochi ai videogiochi ma sei sicura di saperne scrivere. La chiusura principale che ho visto anche nel mondo dell'online è stato principalmente quello del non hai esperienza, e uno ogni tanto dice: ma io voglio fare esperienza anche gratis, cioè nel senso, voglio imparare a fare questo lavoro perché penso di avere delle potenzialità, datemi una chance. E quindi da questo punto di vista è questa la chiusura principale che ho trovato anche online. E a quel punto ho detto: sai che c'è, ma io a questo punto l'esperienza me la faccio da sola. Da lì ho aperto il mio blog e oggi scrivo anche per alcune testate come Esquire, GQ, Vanity Fair, sempre online, non cartaceo, però ho fatto un processo totalmente inverso, quindi dal mio piccolo mondo fino a creare qualcosa di un po' più ampio, e poi sono stati loro a cercarmi dicendo: perché non scrivi per noi? E questa sicuramente è stata la soddisfazione più grande che sia arrivata.
Beh, ci credo, è comunque una gran soddisfazione. Coloro che prima ti dicevano: no, non hai esperienza, ehi, ma perché non scrivi per noi ma hai un blog per conto tuo?
Esattamente quello.
E quindi tu ti sei mossa principalmente nel mondo delle redazioni online, e là la chiusura che hai trovato era la mancanza di esperienza. Per cui tu il consiglio che daresti ai ragazzi che vogliono muoversi nell'ambiente online proprio come te, quale sarebbe?
Ma sicuramente il blog secondo me non è un qualcosa da disdegnare, perché molti dicono: ah, la scrittura, nessuno più legge, la gente guarda solo i video. Secondo me può servire anche per fare esperienza, nel senso di avere un po', è anche un po' un portfolio, no? Cioè un portfolio online di cose che hai già scritto, se magari un giorno decidi di candidarti per una posizione o per qualche rivista che sta cercando dei collaboratori, puoi già mandare qualcosa che tu hai già prodotto, no? Quindi sicuramente è un buon modo per avere una presenza online già affermata da questo punto di vista. Magari non hai tante visite, magari non fai dei numeri grandissimi, però sicuramente può essere una buonissima base di partenza, assolutamente da non disdegnare per nulla.
A proposito di numeri, sicuramente molti ragazzi all'ascolto lamenteranno che è impossibile farsi notare per come è affollato l'ambiente del blogging adesso, che bisogna essere il più bravo, bisogna avere conoscenze, o bisogna avere soldi, bot di Instagram. Tu, per guadagnare quel tanto di visibilità che basti per farsi notare da qualcuno e chiedere che scriva per te, e chiedere che, insomma, che tu possa, e che ti chieda di poter scrivere per loro, mi sono un po' intrecciata, quale sarebbe, via, il modo per farsi notare da questi personaggi?
Ma allora, secondo me al giorno d'oggi o ci sono diverse vie da poter percorrere. Per me sì, che sia affollato, sì, ma siamo sinceri, è affollato di tanta fuffa, mettiamola così. Cioè, chi sa veramente cosa sta facendo, che ha un obiettivo chiaro in testa, secondo me sono poche persone. E l'obiettivo chiaro in testa a casa mia non è fare soldi e diventare famosi, ecco. L'obiettivo in testa è, non so, di diventare punto di riferimento per quanto riguarda un certo tipo di argomento, che ne so, allietare la giornata dei propri utenti, facendo, che ne so, delle cose un po' più comiche, che diano il buon umore. Cioè, nel senso, avere degli obiettivi e dire: a me piace questa piattaforma, voglio fare questo. E l'altra cosa è la costanza, quindi tu ti metti in testa di, non so, io quando ho iniziato mi piacevano i videogiochi e sapevo che potevo comunicare in qualche modo questi videogiochi. Ho iniziato a fare quello, ma con un obiettivo in testa, cioè mi ero studiata la concorrenza, sapevo già chi faceva il mio lavoro, cioè c'è un lavoro di strategia dietro, che non è il risico, ma è pura strategia del controlli che è intorno, controlli che possono essere i tuoi potenziali concorrenti, perché magari non hai ancora iniziato a fare questo lavoro, ma lo vorresti fare, fai tutta un'analisi di cosa c'è nel mercato e se tu puoi colmare un piccolo pezzettino, potrebbe essere quello il tuo spazio. Cioè devi verificare dove c'è uno spazio vuoto e buttarti dentro, magari non buttarti dentro nella mischia di una... un settore che magari è già pieno di gente che lo fa, tu potresti essere uno dei tanti. Devi cercare di trovare un taglio particolare, un modo di porti particolare, qualcosa che non fanno altri, qualcosa per cui tu potresti essere notato. Cioè non farlo così tanto per farlo, ma deve esserci dietro una, insomma, un qualcosa di ben pensato. Questo.
E rispetto alla tua concorrenza, cosa pensi di aver offerto di nuovo? Cioè qual è stata la cosa in più che ha spinto tutte queste testate online a chiedere a te di scrivere per loro e non agli altri?
Ma sicuramente il fatto di trattare argomenti molto complicati come la tecnologia, per esempio, anche le auto, in maniera un po' più umana e alla portata di tutti, senza magari banalizzarla, perché secondo me al giorno d'oggi su settori molto specifici si tende a far vedere, passare chi ce l'ha più lungo, chi è più bravo a raccontarlo e chi ne sa di più, scusami, non chi è più bravo a raccontare, chi ne sa di più. E questa cosa molto spesso è una roba che gonfia il proprio ego più che avvicinare il pubblico. Noi scriviamo, noi facciamo contenuti perché fare un podcast, un video, scrivere un articolo per il pubblico, non lo stiamo facendo per noi stessi. Cioè, dobbiamo sì farlo per noi stessi perché ci piace, perché è qualcosa che ci deve piacere e dobbiamo farlo volentieri, ma noi scriviamo perché c'è qualcuno che ci legge, ci vuole leggere. Quindi secondo me bisogna avere bene in testa questa cosa e cercare, come nel mio caso per esempio, io ho trovato un mio taglio in cui magari racconto qualcosa di un po' più umano, cerco di spiegarlo in maniera più semplice, avvicinando le persone senza spaventarle. Ma questo è il plus che mi dicono di aver dato, perché io l'ho fatto inconsapevolmente, perché questo è il mio modo di raccontare le cose, di scrivere. Però questo è quello che poi mi hanno detto: guarda, ci sembra che il tuo modo di scrivere, di fare video contenuti, avvicini le persone, ed è questo che stiamo cercando.
Perfetto, noi passeremo alla seconda parte di questa intervista tra pochissimo, in cui cambieremo un po' discorso e passeremo più sul tecnico, passeremo più nel vivo del tema dell'accesso di nuovo delle testate per i ragazzi. Intanto mandiamo Counting Stars degli One Republic e ritorniamo tra 3 minuti.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told. That that kills me makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Makes me feel alive. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars.
Quindi siamo tornati dopo Counting Stars degli One Republic, una canzone non nuovissima ma comunque dal respiro abbastanza recente. Ma non siamo qui per parlare di musica, perché continueremo l'intervista con la nostra ospite Fiona, che oggi è qua con noi, anche se solamente in via telefonica. E perciò avevo detto che saremmo entrati più nel vivo nel discorso dell'accesso mediatico per i ragazzi. Tu, Fiona, immagino abbia qualche conoscenza che vuole o che ha voluto intraprendere la carriera giornalistica o comunque un lavoro nell'ambiente mediatico. E cosa pensi, nel caso non abbiano avuto successo, cosa pensi li abbia bloccati?
Questa è una domanda molto complessa. Il giovane al giorno d'oggi... Mi capita spesso di andare in università a fare delle lezioni con dei ragazzi, soprattutto la facoltà di comunicazione a Milano mi capita spesso, e quest'anno, il terzo anno, sono andata a fare un piccolo esperimento che sta facendo un professore, e in cui loro fanno qualcosa di concreto, quindi imparano da soli a gestire uno studio televisivo. E questa cosa mi vede in difficoltà, li ho visti sempre in difficoltà, perché sembra quasi che questi ragazzi studino tantissimo, siano molto preparati sulla carta, e poi quando arriva il momento di essere buttati nel mondo del lavoro, molto spesso si trovano spaesati, non per colpa loro, ma per quello che è successo. L'altro problema, secondo me, è che le aziende al giorno d'oggi corrono talmente tanto veloce che fanno fatica ad aspettare i tempi, cioè di formare le persone, che secondo me è una cosa bellissima che le aziende possono fare, sia, parliamo di riviste, di media, di qualsiasi tipo di azienda. E la cosa che mi lascia un po' più così è che proprio si fa fatica a cercare di inserire le persone nel lavoro avendo un po' di pazienza nel formarle e plasmarle in campo di lavoro. C'è un dualismo, insomma. Io lo vedo io stessa con il mio sito per Princess. Abbiamo tanti ragazzi universitari, anche giovanissimi, sui 20 anni, che vengono magari a scrivere per noi, e prevediamo sempre una fase di training dove gli spieghiamo un sacco di cose, e perché giustamente non sono formati, non sono pronti, nonostante abbiano fatto anni e anni di università. Quindi sicuramente c'è, secondo me, una piccola parte di meccanismo che non gira e che lascia un piccolo vuoto, per cui questi ragazzi molto spesso si trovano a fare un salto nel vuoto per cercare di entrare nel mondo del lavoro.
Ma che cos'è che manca all'università per formare questi ragazzi in modo che siano inseriti nel mondo del lavoro e non in modo che debbano rifare tutto da capo quando entrano a lavorare?
Secondo me servono dei corsi più pratici. C'è questo corso di cui ti parlavo poco fa, l'università, questa università a Milano, un piccolissimo studio televisivo, dove loro devono impegnarsi a invitare l'ospite, preparare l'intervista, registrarla, fare l'editing, cioè proprio fanno manualmente un qualcosa, producono un prodotto video giornalistico facendolo da soli, quindi imparano a fare la regia, imparano a fare il microfonista, imparano a fare le interviste, quindi si studiano tutti i profili degli intervistati, cioè vengono messi alla prova fisicamente, non ciao, questo è un comunicato stampa che scrive così, ciao, una fiera si organizza così, cioè delle esperienze vere, anche se simulate, perché in realtà questa era un'esperienza simulata, però secondo me questa era molto interessante, e loro, parlando direttamente con loro, mi dicevano: guarda, per noi questa cosa è preziosissima, perché ci sta facendo capire quanto è difficile entrare nel mondo del lavoro e ci sbattiamo il muso direttamente. Quindi sì, sono delle simulazioni, ma delle simulazioni che permettono loro di capire, anche se veramente a spanne, quello che può essere poi il mondo del lavoro, che è un qualcosa di veramente, in termini, aggressivo, perché non, cioè, il mondo del lavoro è spietato.
Mondo del lavoro è spietato.
Beh, sì.
Sì, alla fine i professori dai tempi del liceo ci descrivono il dopo come una giungla, un luogo spietato, e sono la prima a crederlo, anche se ancora, ecco, non ci sono proprio entrata. Per adesso io stessa mi definisco fortunata innanzitutto per avere l'opportunità della radio. La radio da cui ti sto intervistando è una radio che permette a noi studenti di fare proprio questo. E mi rendo conto lo stacco con l'università, anzi, quando ci spiegano finalmente qualcosa di teorico ma un po' più tecnico all'università, posso riscontrare le similitudini in radio, ma non so se facendo il contrario, cioè studiando prima la teoria e poi venendo qua, mi sarei potuta accorgere della stessa cosa. Anche studiando all'estero ho notato lo stacco, perché all'estero ero in Lituania, io in Erasmus, ho avuto modo di studiare a livello pratico e ho visto la differenza, insomma.
Sì, perché poi, nel senso che molto spesso questi ragazzi, quando si ritrovano buttati nel mondo del lavoro con persone che già vanno a 1000 all'ora, si sentono davvero dispersi. E un'altra cosa che ho riscontrato magari con i ragazzi che lavorano con me è che quando tu gli dici questo lavoro non va bene, va rifatto entro domani, non è... E questa è la parte spietata, che se una cosa non va bene, va rifatta, presto, fare... Mi vedi che, oh mio Dio, ho sbagliato, cioè anche questa cosa dell'errore come se fosse un qualcosa di gigantesco, perché molto spesso si prende un errore come lo sbaglio della vita, no? Passano il termine, e quindi mi fa diventare un po' così offuscati per un paio di giorni. No, spero di non averti deluso, no, non abbiamo tempo, bisogna continuare ad andare, fare. È difficile, io... Mi ricordo 12 anni fa, 13 anni fa, quando ho iniziato a lavorare, ero anch'io così, perché anch'io non avevo avuto una preparazione, nessuno mi aveva detto che cos'era il mondo del lavoro in realtà, te lo dicono gli adulti, perché iniziano a spiegarti dicendo preparati, ti mettono il giubbotto, ti proiettili, il casco, l'elmetto, però non sei mai veramente pronto. E secondo me delle esperienze così, così forti, come per esempio come per te la radio, come per altri è stato questo studio televisivo, è un qualcosa che ti dice: ah, aspetta un attimo, allora devi cambiare completamente il registro. E questa è la difficoltà dei giovani del giorno d'oggi, che nonostante la buona volontà, molto spesso si scontrano con qualcosa che non hanno mai visto in vita loro, che è completamente alieno a quello all'università. Già il passaggio dal superiore all'università, alle superiori ti dicono all'università, guarda che sei abbandonato te stesso, devi fare tutto da solo, non del lavoro, è ancora peggio.
Sì, perciò tu attribuisci questa chiusura, nei confronti dei giovani da parte delle redazioni italiane più a un fatto di mancata formazione in tempo universitario, anche di mancato, supporto al lavoro, piuttosto che a una chiusura mentale dell'italiano, cioè non gli dai più una causa tecnica che una causa sociologica, via.
No, allora ci sono tanti fattori. Io adesso ti sto parlando di un qualcosa che ho vissuto in prima persona e che conosco perché l'ho vissuta. Sicuramente il fatto di io quando ho iniziato a lavorare tanto tempo fa, un paio di aziende non mi volevano assumere perché non avevano la più pallida idea di come si gestisse l'assunzione di una persona con un contratto, con un permesso di soggiorno. Ho dovuto spiegargli io, guarda che non è tutto questo grande problema potete assumermi. Cioè, capisci che ci sono, c'è tanta, anche in questo caso, poca formazione all'interno delle aziende, magari per gestire queste cose. Ma infatti io quella volta mi ero chiesta, ma scusate, ma sono l'unica persona con un permesso di soggiorno che avete preso a lavorare? Cioè questa cosa mi aveva un po', diciamo così, stranita. Poi ora ho il passaporto italiano insieme a quello albanese, però quando ero più giovane avevo solo la carta di soggiorno, perché il permesso di soggiorno. E sembra quasi che uno debba farsi valere 10 volte di più per dire anch'io valgo come te. E questa cosa l'ho più vissuta in gioventù che adesso, perché una volta che, secondo me, quando conosci bene quali sono le tue capacità e sei in grado di valutare quello che vali, a un certo punto riesci anche a presentarti in modo diverso. Quando sei giovane, magari, sei il famoso italiano di seconda generazione, dove hai un mix del tuo interno che magari non sai ancora tu bene gestire, e questo lo dico per esperienza, molto spesso si arriva anche magari, non so, a un colloquio oppure nel posto di lavoro con un mood magari un po' diverso. Non sto generalizzando, ma ti parlo della mia esperienza personale. E quindi sicuramente una parte psicologica c'è, una parte tecnica, cioè ci sono una serie di fattori. Potremmo star qua a parlare per giorni interi.
Sì, e io vorrei veramente rimanere qua a parlarne di più, peccato che le tempistiche radiofoniche mi obbligano a mandare una canzone per poi mandare i saluti. Sicuramente tratteremo in maniera più ampia di questo argomento durante l'evento del 19 novembre, che continuo a
Assolutamente.
spammare spudoratamente nel corso di tutte le puntate perché la gente ci deve venire, perché è importante. Perciò, se tu Fiona hai in mente una canzone, proporremo quella, altrimenti ne propongo una io.
Mi hai colta impreparata, non lo so, direi che puoi proporre tu.
Ok, perciò mandiamo una canzone e mandiamo. Sono impreparata anche io questa volta e speravo di approfittarne, ma purtroppo ho fallito. Per cui manderemo la primissima canzone che mi viene in mente, che è Pensare male di me di Elodie e The Colors. Perciò mandiamo questa canzone su cui ero preparatissima e ritorniamo per i saluti.
A volte fisso lo specchio e penso che ho fatto quasi 30 anni, non è un granché. Ho i tuoi vestiti qui da me. E ricomincia la guerra delle spunte blu. Se è fatto tardi mi sa che non esco più. Tanto rispondere alle tre. Non c'è più serata in giro e chiami tu. Non c'è più nessuno che ti fa pensare male di me, ma in fondo non sai se crederci veramente. Pensare male di me, anche quando non vuoi, poi fai finta di niente. Lascia un vestito da me, così domani potrai avere ancora una scusa per ritornare da me, ma in fondo non vuoi andare via veramente. Calpesterò le tue rose pensando a te. Resterò fuori stanotte, non so perché. Negli occhi degli altri vedo te. Mi
Bevo il cuore in un angolo della città. Un ubriaco mi grida sei splendida. Vorrei che fosse la verità, ma invece mi sento così fragile. Per me è sempre così facile perdere la testa. Ti dico di andar via, ma vorrei dire resta. Non c'è più serata in giro e chiami tu. Non c'è più nessuno che ti fa pensare male di me, ma in fondo non sai se crederci veramente. Pensare male di me, anche quando non vuoi, poi fa finta di niente. Lascia un vestito da me, così domani potrai avere ancora una scusa per ritornare da me, ma in fondo non vuoi andare via veramente.
Che è sempre più facile allontanarsi, è sempre più facile dimenticarsi. E invece siamo qui coi rimorsi, ci diamo i morsi.
Sulla tua pelle bianca voglio scivolare, nella notte sembra di volare. Sinceri non lo siamo stati mai, sorridi e te ne vai.
Pensare male di me, ma in fondo non sai se crederci veramente. Pensare male di me, anche quando non vuoi, poi fai finta di niente. Lascia un vestito da me, così domani potrai avere ancora una scusa per ritornare da me, ma in fondo non vuoi andare via veramente.
Siamo tornati dopo Pensare male, che non era Pensare male di me, mi sono appena ricordata, sempre per la rubrica mi ero molto preparata sulla canzone di Yellow di A The Colors. E perciò io, Fiona, ti ringrazio per esserti fatto ospitare, scusa, qua in trasmissione.
Grazie, grazie a te.
Ok, non sapevo come porla perché essere ospitata, comunque al telefono non sei presente fisicamente, non sapevo se dovevo dire essere ospitata, esserti fatta telefonare, mi sono un po' intrecciata. Perciò, dopo questa metacomunicazione, io ringrazio anche tutti voi per averci seguite. Invito, come sempre, tutti quanti a seguire World Vibes e anche la pagina di Radiofonica su Facebook e su Instagram, e quando ci sarà anche su Telegram. Soprattutto invito tutti quanti all'evento del 19 novembre al 110, che non spiego dov'è perché tanto qui a Perugia tutti sanno dove si trova. Il nome dell'evento è Fuori Media. Tengo a ricordare che tratta dell'accesso mediatico ai giovani, in particolare ai giovani di seconda generazione. E dopo averlo ricordato per l'ennesima volta, vi saluto. Viaggi, diversità, incontri. Dal momento migliore per acquistare un biglietto aereo fino ai conflitti culturali più recenti. Tutto su World Vibes, la multiculturalità a 360 gradi.